This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Tante le ricordo con affetto, soprattutto nel periodo in cui registravo, in cui c'erano proprio i doppiatori, e a volte tipo lì mi capitava che arrivava magari il doppiatore che aveva doppiato un cartone animato che io guardavo da piccolo, riconoscevo la voce e ricordo ad esempio quando mi è capitato di lavorare per un progetto con il doppiatore che aveva doppiato Junior di Dragon Ball e proprio io era le prime volte che registravo e appena l'ho visto gli ho detto: scusa, per favore, puoi dire a un'aura potentissima? Tipo, era lì, a un'aura potentissima, sì, cazzo!
Ciao, stai per ascoltare una nuova puntata di Coordinate Podcast. Qui si parla di videogiochi, fumetto, animazione e tutto ciò che più amo del cosiddetto mondo nerd. Ogni puntata è una mappa per esplorare un nuovo universo. Ogni ospite ci aiuterà a trovare le coordinate per orientarci nel suo meraviglioso mondo attraverso la sua storia. Seguimi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast, lascia un follow e valuta questo show dalla piattaforma in cui lo stai ascoltando. Detto questo, mettiti comodo, rilassati e siamo pronti a partire per il viaggio. Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi parliamo di un argomento che in realtà raramente si affronta dall'interno, ovvero il doppiaggio, nello specifico nel mondo del videogioco. Di solito se ne parla un po' per lodarlo o contestarlo. Mi viene in mente l'assenza totale dell'italiano su Mass Effect Andromeda di un po' di anni fa, che aveva creato un gran bel casino. Però è raro comunque sentire parlare del doppiaggio dei videogiochi da chi se ne occupa in prima persona. Quindi ho l'onore di presentarvi l'ospite di oggi, ovvero Andrea. Ciao Andrea, come stai?
Ciao, dai, tutto bene, abbastanza bene insomma.
Io lascerei a te un piccolissimo spazio iniziale per raccontarci esattamente di cosa ti occupi.
Allora, è abbastanza difficile riuscire a definire cosa sto facendo proprio in questo momento, soprattutto per chi non è proprio dentro il settore. Però vabbè, in sostanza sono un fonico, ok? Quindi sono la parte tecnica, non sono un doppiatore.
Yes, quindi possiamo dire tecnico audio.
Tecnico audio, sì, esatto. Cioè, esatto. Poi pian piano magari arrivo a dirti esattamente cosa faccio e soprattutto com'è andata proprio il percorso, com'è stato. Perché comunque sono cose che si sono evolute nel corso di un po' di anni.
Ok, allora, la puntata di oggi è un po' particolare, l'argomento mi piace un botto, ma non è esente alla tradizione di Coordinate, ovvero, prima domanda, qui è sempre, qual è il primo ricordo che hai, se ce l'hai, in cui hai pensato, ok, voglio assolutamente in qualche modo che i videogiochi siano nella mia vita?
Allora, ecco, già questa è una domanda abbastanza interessante in realtà, perché io non pensavo che sarei finito a fare questo, cioè non lo immaginavo e soprattutto che cioè, sarei finito proprio a farlo come lavoro a tutti gli effetti, come lavoro certo, a tempo pieno e farlo proprio tutto il giorno, tutti i giorni, perché poi comunque non è stato così proprio da subito, perché io comunque non sono mai stato appassionato di doppiaggio. Non era una cosa che mi... Cioè, poi allora, io ho sempre visto le cose localizzate, ma più per una questione di pigrizia, perché cioè, vedere le cose in lingua originale con i sottotitoli richiedeva quel piccolissimo sforzo mentale in più che preferivo non fare.
Siamo in due.
Quindi, ecco, sì, totalmente. Quindi preferivo le cose in italiano, però non è che andavo a cercarmi chi fossero i doppiatori, queste cose qua, cioè, è una cosa così base, no?
E, okay. Però il videogioco comunque ti piaceva, era un medium che
esatto, sì. E infatti, okay. Infatti ci arrivo, perché allora l'idea iniziale era quella comunque di rimanere nell'ambito musicale, magari appunto aprirmi un piccolo studio dove poter realizzare in maniera autonoma le mie produzioni, eventualmente produzioni per altri artisti, cose in ambito musicale, no? Poi però cosa è successo? Che a 21 anni sono finito in questo studio che si occupava di localizzazione dei videogiochi in più lingue, non solo in italiano, facevano okay. anche spagnolo, tedesco, francese, e io non ero appassionato di doppiaggio, ma come già hai intuito ero molto appassionato di videogiochi, quindi sono finito in questo studio dove vedevo praticamente che localizzavano dei giochi che io stavo aspettando che uscissero per giocarli.
Che bomba.
E perché io sono sempre stato un nerd incredibile, cioè è sempre stata proprio la mia passione principale, sia da bambino, da ragazzino, è stata proprio una roba che è sempre stata presente nella mia vita, quella dei videogiochi, ma in maniera proprio ossessiva, quindi cioè, quando mi sono trovato lì, in quella condizione, che vedevo che avevano i video non ancora renderizzati completamente, di giochi che stavo aspettando di giocare, lì ho detto no, ok, cioè... qua
facciamolo.
Sì, esatto, cioè devo riuscire a fare questo, ecco. E quindi ho iniziato in quel momento il percorso come fonico di post-produzione. Ho iniziato okay. a occuparmi della post-produzione audio, quindi ricevevo il materiale già registrato dai vari studi e cercavo di editarlo in maniera okay. che si avvicinasse il più possibile all'inglese. E questo è stato l'inizio, diciamo. Poi nel corso degli anni sono arrivato a registrare proprio io i doppiatori nello studio di registrazione, a fare le registrazioni, e in questo frangente mi sono un po' di più appassionato al doppiaggio, perché ho certo. conosciuto i doppiatori, ho conosciuto i direttori del doppiaggio, alcuni sono diventati miei amici, quindi diciamo che appunto mi sono un po' più appassionato al doppiaggio in generale, anche di altri prodotti e di tante cose. E poi ho iniziato a gestire dei piccoli progetti audio fino ad arrivare a quello che faccio ora in questo momento, che sul contratto di assunzione è indicato come audio project lead, che in sostanza è difficile da spiegare, per quello tipo prima era un po' difficile da spiegare, perché sì, in pratica io mi occupo di gestire la post produzione audio dei progetti che mi vengono assegnati.
Ok.
Nello specifico cosa faccio tutto il giorno, tutti i giorni? In pratica io ho il materiale inglese,
sì.
Il materiale che deve essere localizzato. Lo preparo per essere registrato, quindi inserisco i file nelle varie sessioni, queste cose, mandiamo questi file ai vari studi, loro registrano, mi rimandano il materiale registrato e gestisco la parte di post-produzione. Quindi okay. in base alle richieste del cliente, tipo dicono voglio che tutti i file abbiano lo stesso volume dell'inglese e io li faccio allo stesso volume dell'inglese, voglio che questi file vengano sincronizzati a labiale perché si vede poi e quindi li faccio, li sincronizzo, cioè in sostanza faccio in modo che suonino e che siano nello stato richiesto da loro. Questo è okay, quello okay. che faccio poi a grandi magari, linee proprio, sì.
Poi magari entriamo anche più nello specifico su alcune cose, però sì. Ecco, sì, diciamo che mi interessava capire come eri arrivato a fare questo lavoro e più o meno ci siamo. Ma invece come ti sei appassionato ai videogiochi? Hai invece un primo ricordo di te che dici che figata questo mondo?
Sì, 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 no, quello me lo ricordo benissimo perché ero alle elementari, ero ancora un bambino, io non ero mai appassionato di, non ero mai stato appassionato di sport, così tutti i miei compagni giocavano a calcio, facevano quelle cose lì, no, e io ero un po' più outsider rispetto a loro, però a un certo punto mi regalano la PlayStation, la prima, e io vedo che Medieval è stato il mio primo videogioco e mi ricordo che vedevo proprio il personaggio, avevo il joystick, e dice, ma scusa, ma lo muovo io? Ma veramente? Cioè, io ero abituato che tipo, cioè, me l'aspettavo, boh, cartone animato film, no? Invece ho detto, cazzo, ma lo sto muovendo io, ma veramente? E poi ci sono stato lì tutto il giorno. E da lì poi ho iniziato proprio ad appassionarmi tanto, a scoprire che esistevano tanti altri giochi, e scoprire che si potevano completare.
Okay.
Cioè, che c'erano anche delle cose dopo che l'avevi finito, cioè nel senso è stata certo. una roba proprio di questo genere, però sì, la passione per i videogiochi è nata proprio in quella maniera lì, che ricordo proprio il primo giorno in cui ho provato a giocarli ed che erano bomba. Già in italiano,
È vero, tra l'altro, doppiaggi terrificanti in alcune occasioni.
Sì, all'inizio erano... Sì, allora, diciamo che all'inizio, sì, cioè i primi giochi della Play... Ci sono affezionato,
certo.
Tipo, al doppiaggio di Metal Gear Solid io sono affezionatissimo.
Mamma mia, cioè... Spyro, incredibile.
Sì, quello... Sì, mi ricordo.
Ma secondo te, come mai? Sì. Come mai sono nati queste piccole perle che oggi possiamo dire trash di doppiaggio, tipo uno Spyro? Probabilmente io non so neanche se erano italiani quelli che hanno fatto il doppiaggio in italiano.
Allora, penso che all'inizio non ci fossero ancora delle procedure e delle cose abbastanza delineate, quindi... Essendo le prime esperienze, penso che come in tutto cercavano di approcciarsi senza avere un bagaglio di esperienza sufficiente per gestirli come vengono gestiti adesso, che è una cosa praticamente molto molto organizzata e tutto. Quindi penso che appunto le prime volte fossero gestiti in maniera meno... non ti dico professionale, però con meno esperienza, ecco.
Certo, un grande test, insomma, agli
sì,
inizi di
esatto,
quest'arte,
poi,
diciamo.
Esatto, poi nel corso degli anni magari hanno iniziato a chiamare proprio dei doppiatori molto affermati e ora appunto siamo arrivati al punto che cioè, alcuni giochi vengono localizzati come se fossero dei film praticamente,
certo.
In termini di risultato. In termini di lavorazione no, perché... C'è già una differenza enorme, ovvero che i videogiochi vengono localizzati mentre il gioco viene sviluppato.
Ok, quindi voi quando state lavorando non avete il gioco finito, non sapete,
bravissimo.
Non sapete com'è effettivamente poi il prodotto.
Bravissimo, è proprio così. Cioè non abbiamo ancora il materiale completo, lo abbiamo a pezzi, nel senso che mano a mano che lo sviluppano arrivano anche le parti da localizzare.
Ok.
E quindi molte volte non abbiamo idea poi di come sia, di come sarà la scena che stiamo sistemando, che stiamo editando e tutto. Quindi sì, non è semplice. Poi vabbè, le cose anche qua sono cambiate nel corso degli anni perché, meglio, parlo personalmente, mi sta capitando di avere materiale sempre più... diciamo non definitivo, però che si avvicina sempre di più a quello che poi è il risultato che ritrovo nel gioco quando poi lo compro e lo gioco.
Ok, invece... quindi lavorate un po' in parallelo a quello che è lo sviluppo del gioco.
Più o meno sì.
Questo
più o meno
sì. Cioè porta effettivamente delle difficoltà nel lavoro, se sì, quali?
Sì. Sì, sì, sì. Allora, innanzitutto, in studio di registrazione, non avere il riferimento completo di quello che stai facendo è un limite enorme. Perché per il doppiatore, ad esempio, registrare vedendo una forma d'onda o vedendo il personaggio che parla, c'è un abisso di differenza. Quindi, sia dal punto di vista artistico, questa cosa incide parecchio, e anche magari dal punto di vista tecnico, nel senso che se io so che in quel momento lì c'è un primo piano col personaggio che sta parlando e si inquadra proprio la faccia, lì magari lavoro in un certo modo, magari se è un campo
certo.
Più aperto è diverso.
Quindi poi ti ritrovi tu in post-produzione a dover far tornare tutto, giusto?
Sì, ma non necessariamente sapendolo, perché cioè, se c'è il video, ok, alcune volte va sincronizzato la forma d'onda, e poi lo scopri nel gioco che cosa sincronizzato
okay.
E cosa no. Anche perché poi comunque i giochi adesso sembrano dei film, ci sono dei giochi
sì.
Dove proprio il livello di precisione del labiale è incredibile, quindi
okay.
Sì, diciamo che appunto, però come ti dicevo già, allora per quello che mi riguarda almeno sto notando che il materiale che ricevo è sempre un po' più definitivo, in condizioni un po' più definitive rispetto
okay.
A quando avevo iniziato.
Ok, quindi sì, probabilmente c'è più attenzione verso l'aspetto doppiaggio con
sì,
insomma, la crescita anche dell'industria, la diffusione del videogioco. Oltre a questo ci sono delle differenze che hai notato rispetto a quando hai iniziato ad oggi? Cioè come è evoluto un po' il mondo del doppiaggio?
Allora, ma all'interno dei videogiochi... Sicuramente si sono evolute le tecnologie, perché adesso abbiamo a disposizione le tecnologie che ci permettono di lavorare maggiori quantità di file rispetto a prima e cose di questo tipo. Quindi dal punto di vista tecnico, certo, cioè i programmi che utilizziamo si sono evoluti e questo in parte ci ha aiutato. Però dal punto di vista del risultato finale, sì, forse il fatto che appunto magari c'è stata anche una maggiore esperienza reciproca sia degli sviluppatori che poi mandano il gioco da doppiare, sia degli studi di doppiaggio, probabilmente capiterà meno nei videogiochi moderni di vedere situazioni in cui magari vai a parlare col personaggio, ce l'hai a un centimetro di distanza e questo sta urlando perché non sapevi in fase di registrazione che era di fronte a te, e quindi magari senti l'inglese, senti che per qualche motivo è un po' più portato, allora tu cerchi di imitarlo, ma magari poi nel gioco vai a vedere e queste cose ci sono, succedono, perché vabbè, non erano prevedibili.
Quindi ti è capitato, senza fare nomi, di lavorare su un titolo, poi giocarlo e dire oh no.
Sì, no, più volte sì, mi è successo che dicevo, ah ok, bene, però nel senso sì, perché non lo sapevo. Poi, poi essendo anche appassionato, le prime volte mi ricordo che, perché comunque anche lì il materiale che ci arriva non ci arriva in ordine di trama, cioè okay, ci arriva mano a mano che lo sviluppano, quindi capitava che la seconda settimana che ero sul progetto dovevamo fare il filmato finale del gioco e poi magari ero lì che cercavo di mettere io insieme i pezzi per capire un po' come fosse il quadro completo, ma non avevo nemmeno il punto della situazione, perché comunque ricevevo il materiale sparso, non in ordine, perché comunque loro non è che lo realizzano in ordine. Penso che sia così un po' in tutte le produzioni multimediali, anche magari nei film, certo, nelle cose, non è che girano
chiaramente
in ordine di trama. Quindi magari appunto mi trovavo a vedere tipo le scene finali del gioco già da subito, poi pian piano magari si andava a ritroso, c'era una scena precedente a quella, allora capivo e dicevo ah ok, quindi ecco perché era così quel personaggio, e quindi capito, inizi a mettere insieme un po' i pezzi e avere un po' di più la cognizione di quello che stai facendo.
Da videogiocatore, lavorare direttamente sui titoli che magari ti piacciono, che giocheresti, ti rovina poi l'esperienza del gioco? Hai mai rimpianto di un titolo, cazzo, devo iniziare a lavorare su questo gioco, non voglio spoilerarmelo?
No, allora, nel momento in cui arriva e se magari poi lo assegnano proprio a me, per me è una cosa incredibile. Cioè, okay, per me, anche tuttora, quando capita che succede, per me è bellissimo. Magari nel momento in cui esce, invidio un po' chi lo sta aspettando e io invece so già tutto. Quindi quello magari sì, lo invidio un po', però diciamo che appunto non che il gioco vale la candela, però in sostanza l'emozione che ho vedendo il materiale in fase di lavorazione, lavorandoci, perché comunque vabbè non è un aspetto dello sviluppo del gioco, però in parte cioè, sapere che ho contribuito anch'io a quella cosa che sto facendo, per me è una soddisfazione enorme. Quindi certo, ecco, da appassionato diciamo che appunto mi emoziona di più poter vedere con mano lo sviluppo del gioco piuttosto che poi non sapere nulla e aspettarne l'uscita, ecco.
Chiaro. E, ok, allora passiamo al momento magari un po' più nerd. Prova a raccontarci che cosa vuol dire fare il tuo lavoro, cioè come funziona. Tu arrivi la mattina in studio e cosa succede? Cosa devi fare?
Allora, in sostanza, come ti dicevo, cioè io ho dei progetti che sono assegnati. Mi assegnano dei progetti che corrispondono ai videogiochi, no? Che sono videogiochi o ai quali ho già lavorato, perché adesso comunque anche lì... Ecco cos'è cambiato, una cosa che è cambiata, che una volta i giochi uscivano, iniziavano, finivano lì. Al massimo usciva il DLC.
Certo.
Adesso invece moltissimi giochi fanno contenuti in stagioni, durante l'anno. E quindi magari capita che lo stesso progetto io me lo porto avanti per anni, perché deve uscire il contenuto stagionale, deve uscire il contenuto natalizio, il contenuto di Halloween, e quindi me lo porto dietro così. Quindi, per capirci, quello che faccio tutto il giorno è praticamente quello. Io ogni giorno ho magari ho lo stesso progetto assegnato o un nuovo progetto, in base al momento in cui è in quel, cioè nel senso in base a il punto della situazione a livello sì. di progressione della lavorazione in cui siamo, io vado avanti. Ad esempio, se hanno già iniziato a registrare, io inizio a post produrre o
okay.
Supervisiono la post produzione di altri fonici. A volte per alcuni giochi non basta fare la post produzione nel senso pratico, cioè edito i file, li sincronizzo alla labiale se necessario, li sincronizzo a forma d'onda se necessario, controllo le lunghezze, controllo il volume, tutto. A volte bisogna anche applicare degli effetti, perché magari nel gioco originale il personaggio è un robot,
okay.
e anche nei localizzati, se il cliente lo richiede, dobbiamo fare in modo che sembri un robot.
Certo.
E quindi a volte faccio anche quello. A volte ci sono dei mix da fare, dei trailer, o degli non so come definirteli, perché praticamente sono o dei trailer proprio del gioco, o dei teaser, o dei video in cui spiegano la lore, ma video ufficiali.
Sì. Ok.
E li fanno anche localizzati. Quindi, okay,
quindi
cose
tutto,
di questo tipo.
Tutto ciò che ruota di ufficiale, diciamo, attorno a un titolo localizzato in italiano rientra, diciamo, un po' tra tutto quello che devi seguire.
Sì.
Devi seguire tu lavorativamente, ok.
Sì, 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 sì. Cioè, dal punto di vista audio, sì. Cioè, seguo un po' tutta quella parte che arriva nello studio di doppiaggio.
Ok. Vai, raccontami quanti ne vuoi, comunque aneddoti più incredibili che hai vissuto in questo mondo.
Allora, aneddoti, cavolo, allora, non è semplice anche lì riassumerlo, perché comunque, come ti dicevo, ho iniziato che avevo 21 anni, quindi 11 anni fa praticamente, non avevo ancora compiuto 22 anni.
Quindi ne hai viste tante.
Sì, ce ne sono state tante. Allora, tante le ricordo con affetto, soprattutto nel periodo in cui registravo, in cui c'erano proprio i doppiatori, e a volte tipo lì mi capitava che arrivava magari il doppiatore che aveva doppiato un cartone animato che io guardavo da piccolo, riconoscevo la voce, e ricordo ad esempio quando mi è capitato di lavorare per un progetto con il doppiatore che aveva doppiato Junior di Dragon Ball, e proprio io era le prime volte che registravo, e appena l'ho visto gli ho detto: scusa, per favore, puoi dire a un'aura potentissima? Tipo, era lì, a un'aura potentissima, sì, cazzo, quindi cose di questo genere. Oppure sì, cioè, più che altro, ecco, le cose che ricordo con più affetto erano legate al periodo in cui registravo,
che, ok, in cui quando conoscevi i doppiatori.
Sì, quando proprio interagivo proprio con loro. Poi era bello perché lì, diciamo che mettevi mano innanzitutto proprio letteralmente su tutti i file, perché li registravi tutti, li vedevi proprio sì. tutti passare, e lo facevo in italiano, perché registravano in italiano, e non tutti i giochi che mi vengono assegnati hanno l'italiano tra le lingue. Quindi a volte magari io non è che ho la piena consapevolezza della trama o di altro, perché è chiaro che se un gioco viene doppiato in altre lingue la vivi diversamente, ecco, invece certo. tipo essere in sala e registrare l'italiano, quindi sapere tutto quello che succede, passarsi un po' tutte le cose, diciamo, sì, è la parte che ricordo con un po' più di nostalgia, ecco, del percorso che ho fatto, okay. più dei primi periodi, più di tutto. Okay. Anche perché adesso sono tanti anni che non entro più in studio a registrare così, perché ora mi occupo di una parte un po' più gestionale.
Certo.
Quindi ricordo un po' più di nostalgia quello.
Domanda relativa al lavoro. Quali sono effettivamente le difficoltà più grandi che ti ritrovi ad affrontare nel quotidiano facendo questo tipo di lavoro?
Il fatto che le tempistiche sono molto strette.
Immaginavo, quella che penso sia anche il motivo per il quale in realtà poi vi ritrovate a lavorare quasi in parallelo, addirittura anticipando sì. le scene del gioco.
Sì, quella è la difficoltà più grossa, che i ritmi sono molto stretti, ma in tutta la catena dello sviluppo, anche il materiale che arriva a noi è già stato fatto con delle tempistiche strette, noi ci troviamo a volte a dover stringere i tempi al minimo, e quindi quella cosa lì è quella che proprio ti pesa di più, ti stanca psicologicamente, la paura di non riuscire a stare dentro nei tempi, a non riuscire a fare il lavoro come lo vorresti, con lo stesso percentuale di perfezione. Ecco, quello magari... quella forse è la cosa che pesa di più, secondo me.
Immaginavo. Penso che in realtà sia una caratteristica negativa in comune con chiunque lavori nel mondo del videogioco.
Sì.
Purtroppo.
Sì, 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 ma penso anche in altri ambiti, perché comunque ormai, cioè, i tempi d'attenzione per un prodotto si sono ridotti tantissimo.
Yes.
Una volta, mi ricordo, che uscivano i giochi, ne parlavi per mesi, ma proprio per mesi.
Certo.
Adesso quasi dopo il mese in cui è uscito, già l'argomento è sfumato tanto, quindi
sì, sì,
c'è
sì.
Sempre questa fretta, questa corsa, dover fare le cose nel momento giusto, perché poi se perdi il momento è... Sì, e quindi è... Sì, forse quella, oltre al fatto che non sono creditato. Ecco, le due cose che mi pesano di più sono proprio queste due, forse la fretta e il fatto che...
No, è vero, sì. È vero, in realtà mi viene in mente, se penso all'ultimo giocone, che penso, ok, questa cosa che ho giocato è incredibile, è stato Elden Ring, e è vero che se ne è parlato tanto, ma non quanto magari si era parlato di un, non lo so, Oblivion...
Esatto.
Tanti anni fa, cioè comunque già in un anno si è esaurito, ed è uno di quelli che in realtà ha avuto una coda più lunga. God of War penso che sia durato un paio di mesi a dir tanto, quindi
sì.
È vero.
E infatti, tra l'altro, hai preso proprio Elden Ring, che è un esempio molto calzante, perché in quel periodo lì non erano previsti altri giochi grossi.
Era uscito Horizon, purtroppo,
sì,
per Horizon.
È stato un po' adombrato, però appunto poi per un po' di mesi mi ricordo che c'è stato un periodo di stallo, diciamo,
sì,
in
sì,
cui
sì, non,
non è uscito niente di grosso. Quindi era perfetto, cioè era una coda perfetta per poter continuare a parlare di Elden Ring e tutto. Eppure, come hai detto giustamente, è sfumato molto prima invece di altri giochi che erano usciti anni fa. Quindi sì, ma un po' in tutto, nella musica, nelle serie TV, nei film, ormai i tempi d'attenzione sono ridottissimi, quindi anche lì c'è proprio una corsa a far uscire il prodotto in quel momento lì, perché se perdi il momento perdi tanto, e quindi sì, ecco, quella forse è la cosa che pesa un po' di più.
Ok. Allora, io ho visto di recente una mod di Skyrim dove è stato utilizzato il chiacchieratissimo ChatGPT per generare automaticamente i dialoghi all'interno del gioco stesso, in realtà di una locanda, con anche il sintetizzatore vocale, se non erro. E quindi praticamente i personaggi all'interno di questa locanda dialogavano con il giocatore in un modo estremamente credibile. Certo, sicuramente la sintesi vocale ancora non è a livelli di perfezione, però credi che questa cosa potrebbe avere degli impatti anche nel tuo settore e in generale nel mondo del videogioco in futuro?
E c'è molta paura. All'interno della categoria del doppiaggio c'è molta paura di queste tecnologie, perché si stanno sviluppando in fretta.
Sì.
Allora, io non sapevo tra l'altro di questa mod e andrò a cercarmela di sicuro per curiosità, però allora, per quel che so io, cioè, poi se non è così alzo le mani, non lo sapevo, ad oggi di prodotti localizzati con questi software di sintesi vocale, ancora che io sappia, non sono usciti. Per quel che so io. Poi ripeto, se magari è successo, alzo le mani, non ne sapevo niente.
No, non credo, in realtà neanche io ne so, ma anche perché la tecnologia non è ancora pronta.
Esatto.
Cioè, sta facendo dei passi veramente spaventosamente rapidi, però ancora si capisce che non è un umano che parla, anche se iniziano a uscire fuori in realtà i primi esperimenti quasi credibili.
Sì, perché comunque ci sono diverse tipologie da quel punto di vista. Ci sono dei software che simulano la timbrica della voce. Mm-hmm. E quindi tu parli con la voce di un altro, sulla base appunto di quanti sample hanno a disposizione, riescono a, a rendere la voce sempre più credibile. Altri invece vengono presentati come: io ho l'audio inglese, te lo ridò in italiano con la stessa voce. Ecco, diciamo che appunto a livello in cui siamo ora, sempre per le nozioni limitate che ho io, non si riesce a coprire la lavorazione di doppiaggio di un gioco interamente. Cioè, poi, ripeto, io non è che ho messo mano tantissimo a queste cose per avere una conoscenza così tanto esaustiva sull'argomento, però da quello che ho visto finora non siamo ancora al punto da riuscire a coprire tutte le lavorazioni che vengono fatte in fase di doppiaggio con persone vere che se ne occupano. E però sì, la paura che invece da qua a poco le cose si evolvano in quella direzione esiste. Esiste sia da parte dei doppiatori, sia da parte dei tecnici, da tutti quelli che lavorano nella categoria. E quindi sì, nel senso, ormai questa cosa qua, intelligenza artificiale, sta arrivando un po' in tutti gli ambiti e sta arrivando anche qui. Io personalmente spero che a un certo punto queste cose vengano regolamentate.
Ok, certo.
Che ci sia anche una questione etica di mezzo. Anche perché poi, anche qua sull'argomento intelligenza artificiale, io per primo, se dovessi immaginarmi un gruppo musicale in cui non c'è nessuno di umano che suona lì dentro, che scrive, che fa cose, sì, magari l'ascolto la canzone una volta, ma poi finisce lì. Invece è una persona, mi appassiono, divento fan, la seguo.
Chiaro.
Ecco, quindi quel tipo di fanatismo che ho magari nei confronti di una persona, non so se riuscirei a replicarlo per una macchina. Quindi anche se magari il risultato è credibile tutto quanto, io non riesco a empatizzare allo stesso modo.
Ma allora io, come un po' tutti, ultimamente mi ci sono appassionato molto e non credo che almeno nel breve arriveremo a delle intelligenze artificiali che effettivamente creano qualcosa di inedito davvero, perché per come nascono tendenzialmente imitano qualcosa e poi sì, producono un output incredibile anche in ambito musicale, però è sempre qualcosa di estremamente derivativo.
Sì.
Quindi hanno questo limite. In realtà nel mondo dei videogiochi, nello specifico, secondo me c'è la potenzialità di creare qualcosa che veramente sia a un livello superiore, che è quasi spaventoso, però poter pensare che, un GTA 10, che ne so, dove tu puoi effettivamente parlare con qualsiasi pedone che trovi per strada e questo ti racconta delle cose credibili, tanto che tu dici, ok, questa è una persona, cioè ci puoi parlare magari all'infinito. Questo è, secondo me, è devastante, cioè io lo voglio
entra nella
giocare.
Fantascienza. Si entra nella fantascienza in cui tu vivi in un mondo virtuale dove le cose sono sempre più imprevedibili, perché tu parli e questo ti risponde. Ma cioè, già appunto che hai citato ChatGPT, io già le prime volte che l'ho visto non ci credevo. Pensavo, va bene, certo. Questi sono esempi, però poi spavento, quello è veramente a me ha proprio lasciato sbalordito. Le varie applicazioni di disegno, mi ricordo che le prime volte che l'ho viste, poi pian piano sono venuti fuori i vari problemi che hanno e tutte queste cose. E, però appunto sì, io spero che appunto dal punto di vista etico, diciamo che questa cosa, se dovesse diffondersi in maniera preoccupante, ci siano delle regolamentazioni e tutto. Poi anche questa cosa apre le porte anche alle truffe, perché se io ti chiamo con la voce di, che ne so, di un tuo amico e ti dico, oh guarda che ho bisogno sta cosa adesso perché sono nella merda, tu senti che ho quella che ha quella voce lì, magari parla anche allo stesso modo, e come fai? Devi iniziare magari a...
spaventoso.
Devi iniziare ad avere un codice con la persona e dire, se ti faccio sta domanda tu rispondimi così capisco che sei tu. Cioè, si arriva a questi livelli di distopia, però Chiaro, ci sono, no, anche i rovesci negativi della medaglia.
Il me bambino, diciamo, vuole vedere assolutamente fin dove si può arrivare, però poi, riflettendoci, probabilmente non so se ne viene fuori effettivamente qualcosa di buono. Io, quando lo penso a queste tecnologie applicate appunto nel mondo dei videogiochi, secondo me sono incredibili. È ovvio che, ad esempio, parlando di doppiaggio, un GTA 10 dove qualsiasi NPC può fare dei dialoghi, è chiaro che non potrai mai doppiarlo con un doppiatore vero.
No, ma infatti sono cose appunto quasi fantascientifiche, ma già il fatto che io parlo con la voce di un altro è assurdo per me, c'è sempre Black Mirror, veramente siamo a un livello spaventoso, quando avevo visto le prime volte così, poi hanno tanti limiti ancora. Però certo. La paura che queste cose arrivino ad essere sempre più credibili c'è. E... sì, comunque, certo. No, quella cosa che hai detto tu è vera. Effettivamente sarebbe interessante poter avere dei dialoghi come quello che mi hai raccontato di Skyrim. È interessantissimo, perché sì. Cavolo...
Addirittura dei sandbox dove poi la trama viene scritta in base a quello che dici o a quello che succede.
Incredibile. Sì, sì, cioè quello che dici ha delle ripercussioni anche sulla trama del gioco. Certo. Sì, sarebbe veramente assurdo. Sì.
Poi pensa a che sbatti se tu hai effettivamente perso 5 ore a parlare con un personaggio e poi per questioni di trama muore o lo devi uccidere, cioè devastante. Forse
rischi di affezionarti, rischi di affezionarti davvero a quel personaggio perché ci hai parlato e
cioè, sei diventato suo amico. L'interazione umana ancora non l'abbiamo sperimentato, cioè ci siamo affezionati a dei personaggi che poi sono morti per l'ottima scrittura che è stata fatta nelle sceneggiature, ma una roba del genere non l'abbiamo mai sperimentata, secondo me è devastante.
Sì, è vero. No, è vero, hai ragione. Questo è molto molto interessante, in effetti, come punto di vista e come storia anche fantascientifica in cui,
certo. Cioè,
immagino appunto puntata di Black Mirror in cui siamo arrivati a quel punto, il protagonista si affeziona a un personaggio del gioco che poi muore.
La combo è VR addirittura. Fai sì. Tutto questo col visore e addio, abbiamo perso tutti i ragazzini.
Sì, poi appunto
mondo.
Sul VR non mi sono mai addentrato tantissimo in quel mondo lì, che è una cosa proprio a parte e che è affascinantissima e interessantissima, perché io sono ancora molto legato alla regia vera e propria, cioè che appunto io vedo le scene come le ha fatte il regista, non che se io mi certo. Giro vedo il cavallo che sta mangiando l'erba e non sì. Vedo l'omino che mi fa, ecco, diciamo che io sono ancora sì. Molto più legato a quella, all'esperienza di quel tipo, che adesso comunque a livello cinematografico ci sono dei giochi, ad esempio The Last of Us, hanno fatto anche la serie, cavolo, è un prodotto che già di per sé si prestava benissimo alla trasposizione cinematografica, perché già comunque era un'esperienza
sì,
di quel tipo. Sì,
dubbio.
Quindi sì, ormai siamo arrivati veramente a un livello, sì.
Però se ci pensi, in realtà la prima persona, la regia in prima persona è stata anche una grande svolta negli FPS, in particolare con Half-Life, che ha cambiato un po', cioè sì. Questo è stato uno dei primi giochi che ha introdotto questa cosa, e infatti Half-Life, il capitolo che c'è in VR, è incredibile, perché è proprio il suo, quella roba lì. Quindi in realtà ti dirò che io apprezzo sicuramente quando viene fatto un lavoro di regia, come hai citato The Last of Us, ma anche qualsiasi Metal Gear dal primo, per assurdo.
Sì, già dal primo, bravo, sì. Sì, per quanto...
Però anche la prima persona a me intriga. E purtroppo non ci sono ancora grandi giochi da farsi in VR che abbiano effettivamente l'impianto di un gioco vero e non di una demo. Però io sono abbastanza intrippato anche in quello.
Sì, è proprio un discorso parallelo, perché comunque c'è dietro un mondo anche lì tutto da esplorare, e non mi sono ancora addentrato moltissimo in quel territorio. Da fuori sì, è molto affascinante. Io sempre, appunto, ti ripeto, per pigrizia sono più legato alla regia canonica, così. Però sì, è molto affascinante anche da fuori vedere che tu sei proprio il protagonista al 100%. Quindi...
Certo. Sì, anche l'impatto che ti fanno poi in realtà tutte le cose nel gioco. Infatti i primi giochi che hanno provato veri sono stati gli horror, che non avendo uno schermo in cui sai che sta succedendo della roba brutta, ma ce l'hai nella faccia, cambia.
Sì, si prestano, è vero, sì, è il genere che assolutamente si presta di più, perché lo vivi in prima persona l'esperienza di un horror, e quindi è chiaro che l'impatto è vero. Effettivamente sì, gli horror si prestano molto al VR, però ti ripeto, non ho tutte quelle conoscenze su quali giochi si siano adesso in VR e tutto,
okay.
Perché appunto diciamo che è una corsia, diciamo, parallela.
È ancora una nicchia, in realtà c'è poca roba. Allora, io andrei verso la fine della puntata, ti farei giusto un paio di domande che si slegano dal tuo lavoro, anche molto generiche. Cosa ti piace videogiocare? Cosa hai videogiocato ultimamente che ti è piaciuto? Quali sono i tuoi generi preferiti?
Ma allora, cosa mi piace? Allora sì, a me generalmente piacciono molto di più i giochi fantasy in generale, come ambientazione. Però sulla tipologia di gioco... Ma forse... I giochi ai quali ho dedicato più tempo sono i JRPG.
Okay.
Sono quelli a cui ho dedicato più tempo in termini di ore, ma proprio perché si prestano a questa cosa.
Final Fantasy, tipo.
Sì, esatto, Final Fantasy, per capirci, sì. Poi, allora, in questo momento sto giocando Destiny, la nuova espansione, perché il gruppo di amici che ho ha ripreso a giocare, quindi stiamo tornando a giocare online insieme. E così, poi, per anni... Ho giocato appunto i AAA che uscivano, ma di ogni genere. Sicuramente, allora, quelli che ti posso dire che non gioco sono i giochi sportivi, nel senso che riprendono sport reali, quindi calcio, corsa automobilistica, cose di questo tipo, quelli non li gioco. E boh, però per dire, tipo, i AAA che sono usciti più o meno li ho fatti un po' tutti, il tempo che ho a disposizione è sempre meno. Il mio gioco preferito in assoluto è Medieval, che è il primo gioco che ho giocato, di cui è stato fatto anche il remake, e in cui, curiosità sul doppiaggio, non so se lo sapevi, se hai notato altro, è stato mantenuto il doppiaggio originale del gioco fatto all'inizio.
Non l'avevo notato, no.
È proprio lo stesso, quindi per chi l'aveva giocato e è tornato a giocarci ha sentito proprio gli stessi dialoghi, così ho visto che è stato aggiunto qualcosa, hanno aggiunto delle voci narranti quando leggi libri e cose varie,
sì, certo.
Però il doppiaggio, i personaggi che parlano sono gli stessi, con le stesse voci, con gli stessi dialoghi, quindi è proprio trasposizione 1-1 perfetto. Quello è il mio gioco preferito per una questione affettiva. Poi è difficile come domanda. Preferisco sì i giochi con ambientazione fantasy, GDR, sì, forse quelli sono... Sì,
vabbè,
sono
dai, mi sembra che comunque sei proprio un bel appassionato. In realtà ti piace tutto ciò che non sia... Che ti faccia uscire un po' dalla vita vera, no? Quindi
sì.
Giochi di calcio, sport...
Sì, no, ecco, simulazioni di cose troppo reali, ecco, bravo, sì, hai trovato tu una logica, sì, esatto.
Va bene, allora io chiudo ogni puntata di coordinate cercando di identificare tre keyword, tre appunto coordinate che possano riassumere un po' il viaggio che abbiamo fatto assieme. In questo caso, secondo me, in realtà sono abbastanza chiare, sono sicuramente Medieval, che è stato un po' l'inizio, no? L'inizio di tutto, di questa passione. Mi viene da dire un po' il caso, perché è un po' il caso che ti ha fatto entrare in questo percorso professionale. E vabbè, un'aura potentissima, quell'aneddoto incredibile.
Che carina, sì, è vero, sì. È vero, sono d'accordo, sì, confermo.
Va bene, guarda, grazie mille del tuo tempo, è stata una figata.
No, anzi, grazie a te per avermi invitato, mi ha fatto molto piacere scambiare due chiacchiere.
Quindi ti ringrazio. Dai, alla prossima.
Bella, ciao!